Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nell'ultima settimana hai meditato sull'immensità dell'amore di Dio? L'amore che Dio ha per noi in Gesù Cristo. Nell'ultimo sermone, in Filippesi 2:1, abbiamo considerato qualcosa di quell'immenso amore di Dio per noi in Cristo. Abbiamo visto che Paolo metteva come forma di domanda: se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, e mettendo in forma se vi è qualche, suscita in noi che dobbiamo valutare, ma cosa dici se c'è qualche? C'è tantissimo, c'è un amore infinito, un conforto senza fine, una comunione quotidiana, una grande tenerezza. Quindi Paolo fa così proprio per farci dire: ma perché dici qualche, se vi è qualche? E dobbiamo predicare a noi stessi, dobbiamo ricordare questo, dobbiamo stimolarci a vicenda a vedere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo e i benefici di questo amore. Allora ho chiuso quel sermone incoraggiandoci tutti a prendere tempo per meditare. Ma non per questa settimana, no, non per questa settimana, per la vita. Per la vita. Meditare sull'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Pensare alla consolazione in Cristo, il grandissimo conforto di amore che riguarda le parole, le verità, la comunione di spirito e anche la tenerezza e la compassione di Cristo nei nostri confronti. E io voglio incoraggiarci a proprio vivere così, pensando, meditando su questo, perché è l'unico modo di vivere la vita cristiana con gioia e vittoriosamente. Ma vedere, comprendere l'amore di Dio per noi non è solo per farci avere gioia, serve anche per stimolarci a rispecchiare quell'amore amando noi gli altri. Cioè vedere l'amore di Dio non è che: oh, che bello, Dio mi ama, è bello, è bellissimo, ma non deve fermare lì, deve stimolare noi ad amare. Voglio leggere alcuni versetti di Primo Giovanni. Vi leggo io volendo capitolo 2, versetto 10-11, capitolo 3, 1 Giovanni 3, 14, 3, 21-23 e 4, 10-11. Questo è un messaggio che troviamo in tutta la Bibbia, ma leggo da lì. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. 3:14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. 3:21-23. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo Figlio, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, come Egli ci ha comandato. 4:10-11. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, Se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Questi versetti sono chiari e ci sono tanti altri. Il più grande comandamento è amare Dio con tutto il nostro cuore, anima, forza e mente e amare il nostro prossimo come noi stessi. E quindi in Filippesi 2:1, sentendo di più della grandezza dell'amore di Dio per noi in Cristo, nel conforto, nella consolazione, nella comunione, nella tenerezza, nella compassione, dovrebbe stimolarci ad amare gli altri. E allora Paolo, andando avanti in Filippesi 2, iniziando nel versetto successivo, che sarebbe il versetto 2, ci parla di come possiamo e dobbiamo amare gli altri. Mentre consideriamo questi versetti, teniamo in mente che Paolo ci aveva appena parlato dell'immensità del conforto, la comunione, la consolazione, la tenerezza e la compassione. In base a quello, come dobbiamo amarci gli uni gli altri? Voglio leggere Filippesi 2, inizio dal versetto 1 per contesto, fino a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Voglio considerare questi comandamenti, che sono l'unica risposta giusta all'amore di Dio per noi. Cioè, quando consideriamo l'immensità dell'amore di Dio per noi, l'unica risposta giusta, per forza dobbiamo noi amare gli altri. Una cosa che mi colpisce è quello che Paolo dice all'inizio di versetto 2, quando dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, eccetera, eccetera. Come stava la vita di Paolo? Dove stava mentre scriveva questa epistola? Stava in carcere. Non sapeva che sarebbe stato rilasciato, no? Sapeva che poteva andare male. Aveva già subito moltissimo, lapidato, naufragio, cioè tanti, tanti problemi terribili. E Paolo, lui cosa voleva per avere la sua gioia ancora più completa? Voleva vedere crescita in questi credenti. Non voleva per se stesso. Per lui la gioia era legata a vedere crescita in loro. Per chiarire un pochettino, la parola qui tradotta perfetta, rendete perfetta la mia gioia, è... non è la parola teleos che di solito vuol dire completo, perfetto, è una parola che viene tradotto quasi sempre più di 100 volte come piena, completare, adempiere. Le profezie sono stati adempiuti, si usa questa parola. Oppure in Giovanni 15 Gesù spiega come portare una vita, avere una vita di frutto, come dimorando in lui, e poi dice, versetto 11: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa, sia piena. La parola qui andrebbe bene dicendo piena, un bicchiere pieno, un pasto completo, contiene tutto. Allora, forse tradirei io questo versetto: rendete piena, rendete completa la mia gioia, avendo lo stesso modo di pensare, eccetera. Allora, Paolo già aveva grande gioia. In questa stessa epistola dice gioite, tradotto rallegratevi, gioite sempre nel Signore. Paolo aveva grande gioia, ma lui dice: io già ho gioia, ma se io vedo in voi queste cose, questo frutto della salvezza, la mia gioia sarà ancora più pieno, ancora più completo. Quante volte ho cercato la gioia nella stessa cosa che persone senza Cristo cercano la gioia? Ma non posso mai avere vera gioia nelle cose così. Posso godere le cose del mondo, ma non mi daranno mai la vera gioia. La vera gioia viene da quello che ha un valore eterno. E molto spesso ci troviamo, secondo l'andazzo del mondo, cercando gioia nelle cose sbagliate. Ma se noi cerchiamo la gioia vedendo l'opera di Dio in altre persone, la nostra gioia sarà completa. La nostra gioia sarà piena. Perché questo è qualcosa che vale. Come dicevamo ieri sera, io e Serena, che importa una bella vita, belli viaggi, belle cose, bella casa? Tutta roba che passerà, quello che importa è di vedere Dio all'opera, qualcosa che dura, qualcosa che dura. E così, se tu cerchi la gioia nelle circostanze, se tu cerchi la gioia avendo successo, meno problemi, belle cose, la tua gioia prima non sarà profonda e poi dipenderà dalle circostanze che cambiano. Perché non c'è nulla che hai oggi che hai la garanzia di avere domani. Un bell'agnorismo perdi tutto. Un bell'agnorismo è da oggi a domani, se sei ancora in vita, puoi essere un vegetale. E tutto quello che hai, che fai, passa in un attimo. Le persone care, le capacità, puoi perdere tutto. Ma quando cerchi la gioia come Paolo in quello che ha un valore eterno, la gioia va oltre il velo della morte. Allora, ti lascio con una domanda prima di andare avanti, Ray. Dove stai cercando la tua gioia? Ora, tenendo questo in mente, consideriamo i comandamenti, perché sono comandamenti che Paolo ci dà in questo brano, che descrive una vita in cui amiamo gli uni gli altri. In questo brano ci sono quattro aspetti su come dobbiamo amare gli altri. Non sono quattro cose separate, sono quattro aspetti dello stesso amore e si sovrappongono l'uno all'altro. Quindi voglio leggere di nuovo il versetto 2 e notate questi quattro aspetti del vero amore ed è utile per noi di valutarci. Io? Questa è la mia vita? Questa è la nostra vita? Leggo. Rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Paolo ci comanda di avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire avere uno stesso modo di pensare? Forse questo è il punto di Paolo e gli altri sono descrizioni di questo. Spesso Paolo dà un comandamento principale e poi dà aspetti di quel comandamento. Credo che sia quello qui. Il vero amore per Dio crea un vero amore per gli altri. E questo vuol dire che pensiamo nello stesso modo. Perché se io veramente amo Dio, i miei traguardi non sono quelli di prima. Cioè, nella carne ognuno ha i propri traguardi. Io voglio successo, io voglio divertimento, io voglio che le persone mi vedano importante. Ognuno ha i suoi traguardi. Ma quando veramente amiamo Dio, abbiamo i traguardi di Dio. Cioè, se noi veramente amiamo Dio, tutti i vecchi traguardi spariscono. Ciò per me, che per me era guadagno, cosa diventa? Spazzatura. Niente. Ho rinunciato a tutto quello per conoscere l'eccellenza di Cristo. Quindi, quando amo Dio, il mio pensiero è: voglio più di Dio, voglio che altri abbiano Cristo, voglio che Dio sia glorificato. E se insieme amiamo Dio, questo è il pensiero di tutti. Abbiamo un uno stesso modo di pensare. Quando siamo veramente uniti nell'amore di Dio, non vivremo più ognuno per se stesso. Vivremo più per i propri traguardi. Il nostro traguardo sarà la gloria di Dio, l'espansione del suo regno, la salvezza di altri, la crescita di altri. E perciò saremo uniti con uno stesso modo di pensare. Troppo spesso abbiamo scontri nei nostri rapporti. Perché? Quando io ho uno scontro con qualcuno, vuol dire che il mio e il suo traguardi non sono quelli della gloria di Dio. Vuol dire che io ho un traguardo che mi porterà là, lui o lei ha un traguardo che porterebbe là, e io voglio tirare di qua, lui o lei vuole tirare di là, e avremo scontri, per forza. Gli scontri vengono quando l'altra persona ostacola il nostro traguardo. Se uno tira con me, non scontro mica. Gli scontri quando un altro ostacola il mio traguardo. Giacomo 4, 1 a 3 parla di questo. Dove il nostro traguardo riguarda la nostra carne, nel matrimonio, genitori e figli, fra credenti. Gli scontri arrivano quando vogliamo soddisfare la carne e qualcuno vuole ostacolarci. Leggo Giacomo 4, 1 a 3. Questo è dove non c'è uno stesso modo di pensare. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quel brano descrive persone che ognuno ha i suoi traguardi, vuole soddisfare la carne con quello che vuole, non sempre roba peccaminosa, però è quello che voglio io, e tu vuoi quello che vuoi tu, e se andiamo dove vuoi tu, mi ostacolo avere quello che voglio io, e viceversa, e avremo guerre. Questa è la causa dei scontri che abbiamo in casa, in chiesa, nella società. Questo, quando invece noi vogliamo vivere per la gloria di Dio, rinneghiamo la carne, non vogliamo soddisfare la carne, vogliamo la gloria di Dio. Perché? Perché mi identifico con Cristo. Allora ci saremo uniti con lo stesso modo di pensare. E un esempio di questo sarebbe un gruppo di soldati in una battaglia. E c'è un nemico. E loro vogliono veramente tutti la stessa identica cosa. Vogliono guadagnare, vincere quella collina. E quindi si dividono, una squadra, una dozzina di soldati, lavorano come uno. Nessuno è geloso dell'altro. Allora non importa avere gloria, allora importa vincere. Tutti vogliono la stessa identica cosa. E collaborano. E se noi amiamo Dio, lavoreremo insieme come se fossimo uno. Perché abbiamo lo stesso traguardo. Non teniamo conto chi ha fatto che cosa. Non importa chi riceve la gloria. C'è un detto, se a te non importa chi riceve la gloria, puoi compiere tante cose. Se a te non importa essere visto, notato, Dio può fare tante cose tramite te. Allora, primo comandamento è di avere uno stesso modo di pensare, di vedere la vita. Il secondo aspetto è di avere uno stesso amore. In altre parole, vuol dire amare le stesse cose. Dovremmo avere lo stesso amore per Dio, lo stesso amore gli uni per gli altri, lo stesso amore per la gloria di Dio, lo stesso amore per il popolo di Dio, lo stesso amore per le persone ancora perdute. Quando abbiamo lo stesso amore, i nostri cuori saranno uniti, perché condividendo lo stesso amore ci unisce. Pensate, era una coppia, si sposano, desiderano un figlio, che ci sono i problemi, e poi Dio dona a quello che era, entrambi desideravano, e entrambi amano questo figlio. Allora, questo figlio che loro amano con lo stesso amore unisce quella coppia ancora di più. Non c'è spazio per rivalità quando abbiamo lo stesso amore. Se usiamo questa coppia come esempio, quando il padre sta curando il figlio, la madre sta lì guardando con gioia, vedendo l'amore del padre per il figlio, dà gioia alla madre. E poi lei sta curando il figlio e il padre guarda e il suo cuore trabocca di gioia quando vede l'amore della madre per il figlio, perché hanno lo stesso amore. Non c'è rivalità, sono gioiosi insieme, impegnandosi insieme per lo stesso scopo, perché hanno lo stesso amore. Ed è così nella vita cristiana. Questa è la vera unità cristiana. Gesù e il Padre hanno lo stesso amore per noi e così sono perfettamente uniti in tutto quello che fanno. Se vogliamo essere utili al regno di Dio, per promuovere il suo regno, dobbiamo essere uniti con lo stesso amore, come avere un unico modo di pensare. Questo fa parte di veramente amare Dio. Poi, per avere l'amore di Dio, dobbiamo anche avere un solo accordo. La parola è una parola greca che dice un solo accordo. È una parola che vuol dire uniti in spirito. In anima, su cosa? È proprio la parola per vita, per anima. Non è solo avere lo stesso pensiero, che c'è anche, è proprio la stessa anima, lo stesso cuore. Vuol dire condividere la persona, l'anima insieme, essere uniti nell'anima. Questo vuol dire che abbiamo gli stessi traguardi, tiriamo uniti, uniti, tiriamo nella stessa direzione. In modo che non importa nulla essere riconosciuto o innalzati, perché abbiamo un desiderio ed è la gloria di Dio, questo è il desiderio del nostro cuore. E quando condividiamo quel desiderio, saremo uniti. Questo è il tuo desiderio? Uno dei pesi più pesanti della vita non è quanto il lavoro è difficile. Avrei chiesto centinaia di persone nella vita, negli anni, centinaia di persone, che è una domanda che faccio spesso: qual è il peso più grande del tuo lavoro? È una domanda che faccio spesso. La risposta, io vorrei dire, sempre è stato le persone. Le persone, non è il lavoro, per quanto il lavoro a volte è faticoso, ma non è quello il peso. Il peso più grande sono le persone, gli scontri, la tensione con le altre persone, perché tu stai cercando di tirare a destra e qualcun altro nella tua vita sta tirando a sinistra e non importa chi prevale. Forse tu sei più forte e riesci, ma è un peso se qualcuno tira in una direzione diversa dalla tua. Non importa chi vince, entrambi stanno male. Questo rende la vita molto pesante e vuol dire quando c'è tensione, vuol dire non stiamo vivendo per la gloria di Dio. Anche se stiamo facendo qualcosa per Dio. Cioè, possiamo svolgere un ministero e avere scontri perché lo stiamo facendo. La cosa va bene, ma la motivazione, vogliamo essere riconosciuti, vogliamo gloria, vogliamo apprezzamento. Vogliamo successo, vogliamo vederci bravi. Anche servendo il Signore possiamo avere tensioni perché stiamo facendo una cosa buona ma non per motivo giusto. In Filippesi, perché alcuni predicavano l'Evangelo, capitolo 1, sapendo che Paolo era in prigione? Per invidia, cercando di provocare qualche dolore in Paolo. Magari possiamo portare più persone alla salvezza di quanto Paolo ha fatto, così lui starà male. No, no, Paolo non sarebbe male, diceva, non mi importa come. No, perché Paolo aveva un cuore, un desiderio unico, quello di portare gloria a Dio, perciò anche se quelle altre persone le facevano con invidia, a lui non importava. Quindi, quando siamo di veramente un solo accordo, uno stesso spirito, allora avremo gioia quando Dio benedice l'opera anche di un altro. Perché sta portando esattamente a quello che voglio io. La quarta qualità che fa parte veramente amarci gli uni gli altri è di avere una sola mente, che vuol dire anche pensando le stesse cose, di riscrivere credenti che hanno gli stessi pensieri. Allora, all'inizio Paolo parlava di avere uno stesso modo di pensare, questa è un'altra forma della stessa parola, quindi più o meno sta dicendo la stessa cosa. Due aspetti di questo. Paolo sta parlando di essere veramente uniti in spirito, con il cuore e anche con i pensieri. Ma questo succede solamente quando siamo legati, tutti desiderando dal cuore profondo la gloria di Dio. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato l'amore di Dio per noi in Cristo, la consolazione, conforto di amore, la comunione di spirito, la tenerezza e compassione di Cristo. Alla luce di quell'amore, è giusto che viviamo pienamente per la gloria di Dio, uniti insieme con uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente. Ma non viviamo così. Viviamo così perfettamente tutti i giorni? Non hai mai avuto sensazioni negative nei confronti di un altro credente? A volte siamo mancanti. A volte abbiamo scontri, abbiamo tensioni nei nostri rapporti. A volte non siamo veramente uniti. Più stretto è il rapporto, cioè io posso sentire una grande... Sai, posso andare a una conferenza? Vedere i credenti che non vedo mai, una volta all'anno, 2 volte all'anno, quello che è, ah, fratello, sorella, come va? Che bello! Perché? Perché lì non vedo che stiamo tirando in direzioni giusti. Ci vediamo quel giorno, tanti bei saluti. Come vado con quelli che vedo tutti i giorni o tutte le settimane? Lì vedo più il mio cuore. Allora, se non c'è la vera unità, quali sono le cose che ci ostacolano ad avere uno stesso modo di pensare, uno stesso cuore, uno stesso amore? Quali sono le cose? Il nostro peccato, il nostro orgoglio, il nostro egoismo. Il nostro peccato ci spinge a vivere per noi stessi. Ma è possibile? Scusate. È impossibile essere uniti, uniti, se stiamo vivendo per noi stessi. Quindi qual è la soluzione? Dobbiamo riconoscere e confessare il nostro peccato. Uno degli ostacoli a veramente essere uniti, uno degli ostacoli più comuni in cui abbiamo bisogno di sempre crescere, è che non riconosciamo veramente che siamo parte del corpo di Cristo. Non ci identifichiamo con Cristo. Non ci vediamo come parte del suo corpo. Questo è un grandissimo problema nella vita cristiana. Considerate che quando Dio ci salva, ci fa diventare parte del corpo di Cristo. Letteralmente parte. È un corpo spirituale, ma noi siamo esseri spirituali. E perciò siamo membra gli uni degli altri. È giustissimo che camminiamo insieme, siamo tutti un corpo. Se noi non viviamo riconoscendo costantemente che facciamo parte del corpo di Cristo, sarà un disastro. E non saremo uniti. E le nostre vite non porteranno gloria a Dio. Se io vivo per la mia famiglia, che fa parte di me, Mi rendo conto che faccio parte di questa famiglia biologica, ma se non mi rendo conto che faccio parte della famiglia spirituale, del corpo di Cristo, la vita spirituale mia sarà un disastro. Vi faccio un esempio un po' assurdo, però forse rende l'idea. Un uomo perde la mano in un incidente, però per la grazia di Dio è vicino a un ospedale specializzato, arriva dentro e uno muore 10 minuti dopo che entra, che ha la mano perfetta per lui e aveva già detto: senti, se io muoio potete usare qualunque parte del mio corpo, c'è un'equipe di medici specializzati, più bravi nel mondo, prendono la mano dell'altro, attaccano a questo, un intervento che va perfettamente, dura 12 ore, però finisce tutto perfetto, attaccato i nervi, tutto. Però in questo esempio, immaginate che quella mano, la mano nuova, non si rende conto che appartiene a questo corpo. Non c'è un rifiuto biologico, ma ha una testa sua. E lui non si identifica con questo corpo. Quindi non vuole ubbidire al capo, vuole fare quello che vuole lui. E quindi il capo dice: prendi quello, quindi la forchetta bisogna mangiare. No, lui non voglio mica prendere la forchetta, io ho altre cose da fare. E lui vuole fare qualcosa di là. E tutto il giorno la mano non ubbidisce al capo. Non fa parte di quello che il corpo sta cercando di compiere. Non ha gli stessi traguardi, ha i propri traguardi. Come sarebbe se fosse così? Come andrebbe quel corpo? Sarebbe un disastro. E poi, se non fosse solo la mano, ma se fosse la mano, lo stomaco, uno delle gambe, cioè vari pezzi, parti del corpo, come sarebbe ogni membro che vuole fare per testa sua? No? Cioè, non potrebbe neanche sopravvivere, sarebbe un totale disastro. Solamente se ogni membro, ogni membro di questo corpo, tutte le membra, riconoscono: noi siamo un corpo. Lasciamo morire ogni traguardo personale, viviamo per il corpo, seguendo pienamente la guida del capo, allora quel corpo può compiere grandi cose. E così è nel corpo di Cristo. E così Paolo ci spiega in versetto 1 alcuni benefici. Se vi è qualche consolazione, qualche comunione di spirito, conforto di amore, no, c'è tantissimo. Allora rendete perfetta la mia gioia, avendo lo stesso modo di pensare, uno stesso amore, uno stesso accordo, lo stesso modo di pensare. E poi lui va avanti nei versetti 3 e 4, continuando la sua descrizione di come vivere per essere veramente uniti insieme e portare frutto che dura, una vita che dura. Questi versetti 3 e 4 parlano di come non vivere e come vivere. Cioè, Dio spesso ci dice: togliete questo, aggiungete quello al suo posto. E 3 e 4 sono proprio così. Seguite mentre leggo 3 e 4. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Prima di tutto, nel versetto 3 abbiamo un comandamento di quello che non dobbiamo fare, seguito con il comandamento contrario, quello da aggiungere. Dio fa questo quasi sempre nella Bibbia, è un buon Dio. Non ci toglie lasciando vuoto, ci toglie quello sbagliato per riempire con quello giusto. Quindi leggo solo versetto 3 ancora. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria. Allora, rivalità può essere anche tradotto ambizioni. Ambizioni. Voglio vincere, voglio arrivarci. Rivalità, se tu pensi allo sport, nel mondo degli affari, quello che è, voglio vincere, voglio io arrivare al primo posto anziché lui o loro. Cioè, mi vedo in gara, voglio io arrivare, non al mio meglio, voglio vincere. Voglio essere visto il più bravo, voglio avere il posto che paga di più, voglio per me, voglio per me. E dice, non facendo nulla per rivalità, per ambizioni, nulla. Questo è completamente, drasticamente l'opposto di quello che il mondo ci insegna. E poi dice, e non facendo nulla per vanagloria. Allora, vanagloria in greco uguale all'italiano è composta di due parole, vana, vuota e gloria. E cosa vuol dire? Qualunque cosa che dà gloria a noi è vana gloria, perché non è vera gloria. La vera gloria appartiene a Dio. E quando cerchiamo gloria per noi, vogliamo essere visti dagli altri, vogliamo gloria. È una gloria vuota, è una gloria vana e non solo ci fa non dare gloria a Dio se stiamo cercando per noi, per quello che dice, non facendo nulla per vana gloria, non cercate gloria vostra in nulla. Allora nel mondo di oggi si vive per avere gloria dagli uomini. Il mondo della moda crollerebbe quasi subito se non si cercasse di mettersi in mostro. La Bibbia dice, non facendo nulla per vanagloria. Tantissime cose delle macchine si vende perché io voglio questo. Come si fa mille cose, i modi di fare. Può essere il modo di predicare, il modo di parlare, il modo di agire, il modo di comportarsi, quello che stima la uno, a vuole essere riconosciuto. Questo è il mondo, perché la carne vuole la gloria per sé. Può essere una cosa buona, come dico, può essere il modo che uno svolge un ministero, può essere, però voglio essere visto, voglio essere notato, sto pensando a me. Riguardo il cuore che ci spinge a fare e Dio ci comanda non facendo nulla per rivalità o vanagloria. Però Dio non lascia questo comandamento con solo cosa togliere, ci aggiunge cosa aggiungere. E dico ancora, leggo ancora. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Avendoci comandato a non fare nulla per ambizione o rivalità, o per la nostra gloria, Dio ci comanda piuttosto ad avere umiltà e perciò a stimare gli altri più di noi stessi. Cioè, vivere per noi stessi è vivere nelle tenebre. Vivere per noi stessi è vivere nelle tenebre. Perché così tanti matrimoni sono pieni di tensioni? Perché ognuno sta cercando di vivere per se stesso. Ma non è giusto, io tocca a me, ma non voglio come vuole lei, vuole lui. Cioè, è vivere gli scontri, perché non stiamo vivendo per la gloria di Dio. Gli scontri in casa, gli scontri in chiesa, gli scontri al lavoro, gli scontri per strada, chi guida molto, sai che c'è tensione nel modo di guidare. Lui dice qui, con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Se vuoi vivere nella luce, la luce di Dio, allora vivi con umiltà, non cercando gloria. Ma non importa quello che pensano di me. Voglio che vedano il mio Signore, voglio che ne siano benedetti, stimando gli altri più di se stesso. Se siamo onesti, se consideriamo onestamente quanto pecchiamo ancora, quanto siamo mancanti ai cospetti di Dio, quanto ancora abbiamo da crescere, Non è difficile stimare gli altri più di noi stessi. Cioè, io non vedo tutti i peccati di cuore degli altri, ma io posso vedere i miei. E quindi, se sono onesto, è facile stimare gli altri più di me stesso, se sono onesto. Questa è la vera vita cristiana. Andiamo avanti al versetto 4, dove Paolo spiega ancora più a fondo. Come una vita in cui camminiamo veramente come Cristo. Ascoltate mentre leggo versetto 4. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Di natura viviamo per il nostro proprio interesse. Allora, attenzione, questo vuol dire vivere per la propria famiglia. Perché è naturale che io vedo la famiglia biologica, questo soprattutto i genitori, come parte di me. Quindi io posso, quando dice non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, quello è interesse non solo mio, ma la mia famiglia, ma anche quello degli altri. Non cercare unicamente il proprio interesse. Non impegnarmi unicamente per i propri interessi. Non vivere solo per quello che porta beneficio a me, ma vivo per quello che porta beneficio agli altri. Perché li stimo più di me stesso e sono umile e non ho ambizioni per me e non cerco gloria per me e non cerco i miei vantaggi. Mi impegno, cerco il bene degli altri. Questo è il vero amore. Qual è la definizione che usiamo come cos'è l'amore? L'amore è impegnarci al punto di sacrificio per il vero bene degli altri. Quindi, anziché impegnarci solo per il nostro vero bene, non è amore quello. Il vero amore è impegnarmi al punto di sacrificio per il vero bene degli altri. Quindi non vivo, non cerco unicamente il mio interesse, che vuol dire vita senza vero amore, ma al punto di sacrificio cerco gli interessi degli altri, il loro vero bene. Come grazie a Dio ha fatto Gesù Cristo per noi. Quando Gesù ha lasciato il cielo, la gloria, il Figlio ha lasciato la presenza del Padre. Ha lasciato l'adorazione degli angeli per venire a terra ed essere uomo e non un grande imperatore, un uomo umile. Perché l'ha fatto? Perché si è umiliato, si umiliò prendendo forma di uomo che leggeremo nel prossimo pezzo di questo capitolo. Perché l'ha fatto? Per amore, per noi. Ma non solo. Si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce, una morte vergognosa. È stato odiato, disprezzato, subito tutto lo scherno degli uomini, hanno schernito lui e poi ha subito l'ira di Dio. Perché? Per amore per noi. Stavo cercando il suo bene o stavo cercando il tuo bene, il mio bene? Lui sacrificava il suo bene. Parliamo di sacrificio per noi. Gesù ha cercato con suo impegno, con la sua morte, il nostro vero bene per provvederci perdono, per provvederci la vita eterna. Ora, essendo noi amati da Dio, Dio ci chiama a vivere così gli uni con gli altri, di non vivere ognuno unicamente per i propri interessi. No. Di non vivere con ambizioni, di non vivere cercando gloria per noi, no, vivere per la gloria di Dio e affinché altri possano conoscere Gesù Cristo, finché c'è tempo. Ricordate, Paolo diceva, rendete completa, perfetta la mia gioia. Come? Vivendo così. Se io sento che voi state vivendo così, pur essendo in prigione, io avrò una gioia completa. Io voglio, non quello che ho e perdo con la morte, io voglio quello che non perderò mai. Per cosa stai vivendo tu? Stai vivendo per vanagloria? Vuoi essere vista bene una Una sorella mi ha scritto dicendo, sai, io vorrei vestirmi modestamente, ma dove vado in chiesa ogni domenica è come se fosse un matrimonio, anzi di più, ognuno cerca di essere la più bella. Magari i predicatori vogliono essere quante persone mi stanno guardando, magari in modo di parlare, magari nel mondo di lavoro, magari nello sport, se sono atletico e giovani, voglio gloria per me. Quello è camminare nelle tenebre. Io non voglio gloria, voglio solo una vita più tranquilla. Stai vivendo per te. Il vero amore si sacrifica per gli altri. Guardiamo Gesù Cristo. E in questo brano effettivamente sta dicendo quello che avete ricevuto in Cristo, vivete così. Perché? Paolo, se vogliamo parlare di chi si è sacrificato per gli altri, Paolo. E Paolo aveva una gioia che non credo che avremo mai. Paolo aveva una gioia immensa, profonda. E noi possiamo avere una gioia infinitamente più grande. Quindi viviamo sacrificandoci, vivendo nella forza che Dio ci dà, vivendo per la gloria di Dio. Il bene degli altri. E così possiamo dire, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, e ognuno dovrebbe dire, ma cosa vuoi dire qualche? C'è tantissimo. Allora rendete perfetta la mia gioia. Avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Che sia così. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Perché in questo brano io sono stato ricordato, infatti subito dopo inizia Paolo proprio a dare l'esempio di Gesù Cristo. Perché tutto quello che tu ci comandi qua abbiamo in Gesù Cristo nei nostri confronti. Vediamo anche nell'Apostolo Paolo. Oh Padre, grazie per la tua parola, grazie che Gesù Cristo ci ha amato così. Da sacrificare tutto per salvarci. Non viveva per i suoi interessi, viveva per i nostri. Non cercava la gloria sulla terra per se stesso, ma si è umiliato affinché potessimo noi essere glorificati con lui. Sì. Oh Padre, aiutaci ad amare come siamo amati. Aiutaci ad essere veramente uniti in una stessa mente, uno stesso accordo e amore, uno stesso pensiero, desiderando in tutti quanti la tua gloria e che il tuo regno possa spargersi ancora di più, perché vogliamo la gioia, la vera gioia, che non c'è in altro posto, solo così, solo vivendo così, nella luce, avremo la gioia che il nostro cuore desidera. Ti ringrazio per questa parola, ti ringrazio per l'esempio di Gesù Cristo. Opera in noi che viviamo, che possiamo vivere veramente così, avendo un grande Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo e per la sua gloria ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.